Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno Barbara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, secondo te la nostra sigla è banale? Cosa ne pensi?
Se dico quello che penso mi licenziano.
Allora non lo dirai.
No, no, la sigla non è banale perché nello svolgere la sua funzione richiama alla mente un motivetto. Potremmo discutere se questo motivetto è banale o semplice, ma è la funzione della sigla richiamare alla mente appunto l'idea del voi che sapete mozartiano e quindi bello, brutto che sia questo arrangiamento.
Esatto, abbiamo lanciato allora già un tema, quindi il contesto potrebbe determinare il fatto, esatto, che una musica sia banale o meno. Insomma, tanti aspetti possiamo considerare di questo argomento, perché come dicevamo, comprendere che cosa in musica rende la semplicità un capolavoro, dunque un brano geniale, e lo distingue da un brano invece assolutamente da dimenticare o comunque che non ha grande importanza. Insomma, questi criteri non sono così facili da essere determinati.
Esatto. E mi viene in mente una frase del compositore danese Carl Nielsen, che diceva: il semplice è il più difficile, e lo diceva indicando come l'arte di eliminare il superfluo, come indicava peraltro anche Michelangelo, fosse anche una manifestazione di una conoscenza straordinaria di quello che si fa. Naturalmente individuare quali siano gli elementi che rendono meravigliosi ed eleganti un semplice minuetto di Bach o incredibilmente affascinante, oserei dire anche profonda, l'essenzialità della musica di Arvo Pärt, per esempio, risulta quasi un mistero, no? Barbara, che ne dici?
Assolutamente sì, possiamo fare tantissimi esempi. In realtà in questa puntata di Voi che sapete li faremo molti esempi e ne parleremo naturalmente con i nostri ospiti che sono già al telefono con noi. Naturalmente ritroviamo con grandissimo piacere la nostra Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Grazie, viva
Carla, che è in partenza, sei già su un treno come sempre.
Eh sì,
un po' di rumore lo sentirete, però per ora va tutto bene.
Ottimo.
E con altrettanto piacere il musicologo, critico musicale e una serie di altre cose, una serie interminabile, Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano.
Buongiorno, eccomi qua.
Dunque, ho appena fatto la domanda a Giovanni se la nostra sigla di Voi che sapete fosse banale o meno. Insomma, già qui abbiamo un bel discorso da aprire. Giordano, cosa ne pensi tu? È geniale? È banale? È semplicemente semplice?
Semplicemente semplice, sì, beh, è un elogio, semplicemente.
Semplicemente banale.
O semplicemente banale. No, cioè, allora, le battute, i paradossi in materia di banalità, di semplicità si sprecano. C'è proprio un bias, una divisione. Agli antipodi sta una certa concezione dell'arte che si contrappone ovviamente, è un'arte aristocratica che si contrappone a un'arte popolare. Va bene. Abbiamo avuto i paladini nella storia della ricerca strenua di una possibilità di superamento di questa dicotomia manichea proprio. E si potrebbero elencare innumerevoli esempi, personaggi famosi, importanti. Io però, allora, a proposito, la domanda è banale, è semplice, è semplicissima, ma è semplicissima perché è una struttura costruita su poche note, ma l'efficacia, l'essenzialità, la orecchiabilità di queste piccole note create da Mozart, non so se magari derivate poi da una canzone popolare che aveva in mente qualcuno magari che ha studiato più a fondo la questione, potrebbe darci indicazioni, ma è perché la semplicità è un'arte. La sintesi è un'arte. Diceva o Voltaire o Pascal, non si sa, Mi perdona, è una famosa citazione, spesso riportata. Perdonatemi, madame, ma non ho avuto tempo di scrivervi una lettera più breve. Ok? Ecco. Essere complicati è facile.
Certo.
Essere semplici e al tempo stesso profondi è molto difficile. Ma lo spessore che questa semplicità può assumere, trovare il criterio che ci dica con certezza apodittica o scientifica o analitica, meglio, qual è lo spessore di questa eventuale semplicità, credo che sia la pietra filosofale dell'estetica, cioè un miraggio più che altro. E c'è di mezzo il gusto, che è inevitabilmente soggettivo, e c'è di mezzo invece la teoresi, che tende all'universalità, ma che proprio nel momento in cui pretende di dettare regole universali fallisce miseramente.
Giordano, condivido il tuo pensiero, però mentre parlavi mi veniva in mente appunto l'aspetto analitico. Quindi, se volessimo soffermarci solo all'aspetto di analisi, almeno noi di cultura occidentale abbiamo dei parametri ben precisi, no? Una sorta di grammatica a cui attenerci nel momento in cui il compositore compie il gesto creativo. Questo potrebbe in qualche modo però aiutarci a definire la banalità di una composizione, più o meno, insomma.
Ma sì, allora, la banalità è quella che mette in opera magnificamente l'intelligenza artificiale oggi, possiamo dire. Questa è la banalità, cioè schemi, va bene, utilizzati alla perfezione per produrre cose che sono, secondo, da qualche parte mi ero trascritto le cose, le definizioni di Treccani, di banale: comune, insignificante, ordinario, ovvio, prevedibile, scontato, dozzinale, qualunque, trito, triviale, abituale, convenzionale, solito. Allora, l'intelligenza artificiale lavora su queste cose qua e le assembla. Sì, ci sono dei criteri, ma sono, a mio avviso, criteri illusori, perché la banalità si dà in relazione al contesto. Nel Festival di Sanremo, la canzone del Festival di Sanremo è banale perché è una canzone da festival, è fatta per piacere, come, scusate, io sono bolognese di origine, come i tortellini alla panna. È un'eresia.
Sì,
i tortellini alla panna. Però piacciono immediatamente al palato. Ecco, le canzoni di Sanremo funzionano in questo modo. Basta. Allora, invece, la questione è tutt'altra. Perché al di fuori di quel contesto, quella canzone che a Sanremo era stupida, era banale, eccetera, eccetera. Quando perché Schoenberg prende O du libera Augustine e lo inserisce nel suo secondo quartetto d'archi? Punto interrogativo. Lì non è più una cosa banale. Acquista un significato diverso. Ce lo insegna Borges, che le cose cambiano di significato a seconda del contesto in cui vengono pronunciate.
Patria, si bella e perduta.
Sì. Carla, questo è un esempio per te. Vorremmo accoglierti col coro, appunto,
grazie,
va pensiero
grazie
dal Nabucco, per darti la parola.
Esatto. Meraviglioso, ma devo dire, questo è un omaggio al nostro Giordano Montecchi. Del Giordano le rive saluta e lui è il nostro. Vedi Giordano come siamo semplici.
Diabolici.
Da Giordano a Sionne.
Allora Carla, bene. Ti introduciamo nel discorso cercando di portare avanti e di capire cosa ne pensi tu di quello che Giordano appunto ci ha detto. Ovviamente anche questo coro può essere messo in un contesto, può essere considerato una melodia semplicissima col coro all'unisono, insomma, tu come la pensi?
Beh, questo coro è l'emblema della semplicità, è l'apoteosi della semplicità, il famoso coro che fece indignare in maniera come sempre scherzosa Gioachino Rossini nel suo Silenzio parigino, che disse: ma non si è mai visto un coro che canta all'unisono. Ed è vero, perché un coro almeno ce lo mettiamo a quattro parti, almeno. Però perché il giovane Verdi lo fa? Per semplificare, per dare un messaggio chiaro, perché la semplicità è più eloquente, come ci ha insegnato la pubblicità. Quindi se io voglio dare a un pubblico in sala l'idea di un popolo unito, non lo faccio cantare con quattro voci diverse, ma li faccio cantare tutti sulla stessa melodia, sulle stesse note. Siamo un unico popolo, siamo un unico suono, unisono. Quindi è una strategia la semplicità, ed è molto più difficile, come sanno le persone colte e le persone che fanno di arte, è molto difficile essere semplici. Cioè i tagli di Lucio Fontana sulle sue tele, adesso andrà all'asta a New York per Sotheby's un quadro per la cifra pazzesca, tra i 20 e i 30 milioni, sono ancora indecisi se attribuire 20 o 30 milioni con uno scarto di 10 milioni che mi sembra pazzesco, ma è un ovale giallo con dei punti e dei tagli, e uno dice: ma lo fa un bambino all'asilo? E no, non è vero. Cioè la semplicità può essere molto complessa, è un pensiero rastremato, è un pensiero prosciugato, è un pensiero dove le idee da pratiche sono diventate simboliche, e quindi in qualche modo esportabili ovunque. Quindi va pensiero bellissimo, votato 10 lode come esempio di semplicità, però devo dire anche semplicità la nostra sigla, il nostro voi che sapete, perché giustamente diceva Giordano Montecchi, è una canzoncina, una melodia probabilmente popolare, sulla quale però da Ponte con Mozart hanno steso queste bellissime parole, con questa metrica meravigliosa: voi che sapete che cosa è l'amore. Cioè è bellissima, sono parole meravigliose di una profondità indicibile su una canzone che possiamo tranquillamente tutti cantare.
Thank you.
E questo è l'inizio di una celebre composizione di Arvo Pärt, cioè Spiegel im Spiegel. Beh, lui è l'esempio, credo, l'emblema della, di quello che dicevamo prima, dell'arte di eliminare il superfluo. Ne ha fatto una proprio una caratteristica della sua composizione, come diceva Michelangelo, l'arte di eliminare il soverchio, cioè quell'intelligenza di togliere quello che non serve. Carla, volevo ritornare un attimo su di te, su questa, diciamo, tecnica compositiva che lo ha reso qualcosa di originale in ambito compositivo. Cosa ne pensi di questa arte del togliere quello che non serve?
Sì, diciamo che di primo acchito lascia sbalorditi. La tentazione, soprattutto quando si ascolta non dal vivo la musica di Arvo Pärt, perché secondo me è da ascoltare dal vivo in certi luoghi, cioè è musica fatta per determinati contenitori, non ideale nell'ascolto riprodotto la musica di Arvo Pärt, perché la prima tentazione è quella di spegnerla.
Sì.
Perché alla terza ripetizione di note esattamente uguali, no, ripetute proprio in maniera meccanica, algida, la tentazione è dire va bene, ok, basta, chiudo. No?
Quindi qui il contesto è importante, come dicevamo prima, in realtà.
È fondamentale. E perché è una semplicità pericolosa? Perché sconfina con il nulla. E secondo me dà il senso proprio dell'estetica di Arvo Pärt, che dietro questa semplicità nasconde, a differenza di Mozart, Conte e tutti gli altri semplici, nasconde un senso di pessimismo cosmico, cioè lì c'è il togliere perché non crediamo più al resto, arriviamo allo zero, arriviamo al tintinnabulus, alla campanina che suona nel nulla e poi al silenzio, cioè io credo che la semplicità di Arvo Pärt non abbia nulla di ironico, che invece è una componente fondamentale in genere della semplicità, non ci fa sorridere e ci lascia questo senso di grande vuoto, uno specchio del suo tempo forse.
Sì, ascoltandoti Carla mi sono venuti due o tre flash e devo dire che sposo appieno questa tua lettura di Pärt, perché il suo è un risultato di un percorso esistenziale di fede e quindi portatore di un certo tipo di, chiamiamoli valori o comunque un certo tipo di punto di vista che si trasforma in musica. Diverso è la musica che noi in qualche modo vorremmo analizzare, cioè quella che prima abbiamo parlato d'opera e ancora d'altro, in qualche modo ci deve intrattenere. E la musica di Arvo Pärt giustamente dice non è musica di intrattenimento, è musica che ti trapassa in maniera, come dire, anche a volte dolorosa, come fosse una lama affilata.
Bene, questa puntata si presta a molti ascolti e questo è un ascolto per Giordano Montecchi con questo inizio di un brano che lui detesta, questo lo so, Giordano. Allora, qui siamo nell'ambito di Mozart, abbiamo già, come dire, abbiamo già iniziato questo discorso in apertura di Parade, la musica d'occasione, sono le serenate di Mozart, quelle scritte per, come dicevamo, no? Per intrattenere, per la leggerezza di essere tenute addirittura in sottofondo. Però parliamo di Mozart, allora c'è una differenza tra una serenata di Mozart e quella di un suo epigono o comunque di altri compositori dell'epoca non così geniali?
Una serenata di Mozart dei primi anni di Salisburgo e una serenata di Mozart degli anni di Vienna.
Esatto.
Cioè, tra il giovane Mozart e il Mozart maturo c'è un abisso, a mio avviso, di come posso dire, di elaborazione, di proprio di sintesi del pensiero classico e dei codici appunto che stanno alla base di uno stile che era condiviso all'epoca, perlomeno in una certa area d'Europa, che è quella del classicismo che noi diciamo viennese. Ma sì, il mestiere e la routine uccidono, sono alla base di un certo tipo di semplicità. Allora però voi prima avete tirato fuori il pensiero, ma io qui davanti ho un libro che non conoscevo fino a pochi anni fa, pubblicato nel 2015. È una lezione che tenne Massimo Mila nell'anno accademico 1963-64 e il libro si intitola Le opere brutte, tra virgolette, di Giuseppe Verdi, okay? Pubblicato da Manni. Leggo dalla quarta di copertina, è Massimo Mila. Intendiamoci, le opere giovanili di Verdi si debbono certamente studiare, ma non per sognare improbabili recuperi di capolavori, bensì per rilevare in esse, accanto alle prime affermazioni del genio, tutte le cose che il Verdi maturo non fece più. L'oziosa coniugazione di radici melodiche puramente decorative, l'inerzia di accompagnamenti stereotipati, la strumentazione bandistica, le barocche volute di strumentini che si avvolgono in pettegoli arpeggi staccati intorno alla melodia vocale. Le opere giovanili sono una miniera, no, un cimitero di procedimenti abbandonati a poco attraverso l'assidua autocritica del genio. Rendersene conto vuol dire pervenire alle ragioni della sua grandezza. Ecco, c'è chi non si scosta mai, e nel classico, e nell'opera, e nella musica leggera, da quel livello delle opere di certe opere giovanili di Verdi, ok? Mm-hmm. E c'è chi invece sale, va bene, con uno sforzo interminabile, e Verdi ne è il paradigma assoluto, straordinario, ma lo stesso Mozart nel suo breve periodo, perché voleva fuggire da Salisburgo, perché si sentiva imprigionato in certi codici, nelle imposizioni di una corte che gli imponeva di scrivere una certa musichetta che lui faceva probabilmente con la mano sinistra, ma era Mozart e quindi quello che gli usciva è ciò che esce dalla fucina. Mozart è ben diverso da ciò che esce da un mestierante, dalle migliaia di mestieranti che c'erano all'epoca. E quindi sì, abbiamo i criteri e qui Massimo Mila ce ne dà un po' di suggerimenti, no? Sul come è possibile definire la banalità e la pochezza di certe soluzioni del Verdi giovane, senza come posso dire, senza riverenze, senza di fronte al grande nome. Ma l'arte sta nella capacità di trascendere appunto queste cose. Noi poi viviamo nel mondo della musica scritta. Béla Bartók ci ha insegnato che nel mondo della musica tradizionale, come poi tutti i etnomusicologi hanno capito, delle musiche di tradizione orale, le cose funzionano assolutamente in maniera diversa. Lì ogni volta che viene utilizzata una formula, quella formula viene rinnovata attraverso l'interpretazione. Succede anche nella musica scritta in misura, sì, in parte, ma sono due mondi veramente diversi. E noi, quando ovviamente parliamo di banale, facciamo riferimento al nostro mondo. Ma nella musica tradizionale tutto paradossalmente è banale, perché tutto si basa su delle formule tramandate di generazione in generazione che non cambiano mai, eppure ogni volta che vengono riproposte sono sempre diverse, eppure funzionano.
Thank you.
dunque, Carla Moreni, vorrei lanciarti un pochino questo amo che in realtà ha già lanciato prima Giordano, no? Dicevamo, parlavamo del Verdi, del giovane Verdi, dell'evoluzione. In questo caso siamo nel finale del Guglielmo Tell di Rossini, naturalmente l'abbiamo riconosciuto. Qui forse Rossini fa un'operazione diversa, anzi quasi all'opposto. Cosa ne pensi, Carla?
Beh sì, ultima opera, ultima fatica, da lì in avanti non avrebbe più scritto, ultimo grande concertato di una grande opera, come lui chiamava Guillaume Tell, e fatta tutta di niente, un niente che è talmente pieno che ci abbaglia con una luce sfolgorante, però se lo analizziamo in partitura, una progressione, un disegno intanto melodico che è quasi senza melodia, no? Proprio un quattro quarti che procede come se fosse una fiumana di popolo che cammina così verso la luce, quasi statica nel procedere, perché una battuta, un'altra leggermente diversa, e poi la prima, e poi la seconda, e poi tutto che prosegue così. E armonicamente assolutamente geniale, però non un modulare, ma un... anche qui un procedere, no? Un mettere una accanto all'altra delle melodie, delle armonie, scusate, inanellate, con una progressione che ci porta sempre più in alto, ma sempre stando fermi. Genio puro, devo dire, Rossini del 1829. Chiaro che dopo un coro così uno dice basta, adesso signore il resto fatelo voi.
Il resto fatelo voi, bisogna vedere che cos'è questo resto. Siamo quasi in chiusura, Giordano, ancora qualche parola a microfoni spenti.
Ma mi viene in mente Dalhaus, quando a proposito della musica triviale. Allora, ciò che rende la musica triviale è il contesto, per l'appunto. Per esempio, adesso uno che non avesse ascoltato il nostro programma, che non conoscesse Rossini, eccetera, ascolta questa musica. Ah, questa è la sigla della RAI,
sì.
Ma si sente
sì,
la sigla del... Ecco,
infatti,
va bene?
E quindi,
i media banalizzano terribilmente. Aggiungo solo un piccolo episodio, un aneddoto, giusto così. Allora, nel 1971 la Procura della Repubblica e il Questore di Napoli proibirono l'esecuzione, e ebbe fine lì, della Festa della Canzone Napoletana, perché la giuria continuava a imbrogliare, insomma, e quindi c'erano malversazioni di ogni tipo, eccetera, eccetera. Si narra che quel giorno Sergio Bruni, il più grande interprete, certo, della canzone napoletana del dopoguerra, sia arrivato a casa sua con una bottiglia di champagne e abbia stappato questa bottiglia di champagne dicendo tra i suoi amici, familiari, così: finalmente oggi bisogna festeggiare, perché finalmente possiamo ricominciare a scrivere canzoni. Si riferiva al fatto che la canzone da festival è una iattura che uccide la creatività, perché impone un certo codice, una certa banalità, per l'appunto, no? Mentre il cantautore, pensate a quello che diceva Carla a proposito delle melodie, della perfezione con cui le parole si sposano, io penso sempre alle canzoni, ad alcune canzoni in particolare, di Fabrizio De André, per la perfezione schubertiana che hanno nel coniugare verso, parola, senso, poesia, eccetera. Ma la canzone da festival ha tutte altre regole, e i nostri media, i mass media, va bene, stanno diffondendo, stanno rendendo, stanno condannando l'umanità al consumo quotidiano del banale, e da questo punto di vista sono sicuramente i grandi nemici, il grande nemico universale di quella che noi possiamo continuare a difendere e a chiamare arte, che però si trova anche nelle più piccole composizioni, nelle più piccole banalità, ecco, che sono molto spesso frutto di sintesi geniale. Ma con i media tutto questo viene, come posso dire, mescolato, confuso e reso è reso indecifrabile.
Eh sì, prestiamo il braccio a un sistema che poi è basato tutto sugli interessi economici. Grazie per aver ricordato questo episodio di Sergio Bruni, penso a come si rivolti nella tomba, poi perché sono arrivati i neomelodici e Gigi D'Alessio con tutto quello che, vabbè, che ci dobbiamo fare.
Per la voce, vedi, è una storia che si ripete.
Avevamo anche un ascolto di Sergio Bruni, ma il tempo purtroppo è sempre troppo poco.
Con queste note.
E quindi diciamo che ci ridiamo un appuntamento allora, perché l'argomento è davvero infinito. Potremmo fare una puntata gemella sulla complessità a questo punto, se è sempre sintomo, come dire, di musica interessante, musica che porta qualcosa di nuovo da dire, quindi ci diamo un appuntamento futuro con Carla Moreni, che ringraziamo e sentiamo già in partenza con il suo treno. Grazie Carla.
Grazie a voi, grazie a voi.
E grazie a Giordano, ci salutiamo con le note di Sergio Bruni.
Va bene, a risentirci allora.
È puro solo passa se ne fu, ma tu stai la rosa preda e stella Carmela. Carmela, tu piangi sulle sine una vese e strilla sulle sine.
Rete 2.